Bohne. Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Tutto un Bo. Riccardo Burgazzi, perché hai gli occhiali da sole che sei chiuso in una libreria? Hai l'uveite?
No, purtroppo quelli da vista sono rimasti nel passeggino.
E quindi, perché tu ti muovi in passeggino, questo lo ricordiamo gli
esatto,
ascoltatori
sì.
Ti piace un po' ritornare alle radici e quindi hai, è una vecchia scusa questa. È giusto,
nel passeggino, certo.
È per fare i fighi, no? Sei in ufficio sì. Con gli occhiali da sole, così come una rockstar drogata degli anni Ottanta.
Non neanche gli occhi neri, vedi? È proprio una dimenticanza vera.
Senti, quanto costano gli occhiali da sole con la lente fatta apposta?
Lo so benissimo perché ne ho già persi tre di questo.
Ti vedo, sei uno sveglio, vai.
E allora, diciamo, sono passati anni, dall'ultima perdita, era sui 200 e rotti.
Così tanto?
C'è dentro la cecità. Varia cecità.
La varia cecità, ok.
E il sole, anche lui variabile.
E più hai cecità, più si... più costa, evidentemente. È così.
Io ho un sacco di roba da dirti,
Sono molto contento.
Non c'è neanche tempo per la musica.
Guarda, sai chi ha un sacco di roba da dirti? Qualcuno che sta telefonando probabilmente ha trovato la libreria chiusa. E quindi chiediamo... Pronto?
Sì. Pronto?
Ciao?
Ciao, io sono Maria Teresa.
Ciao Maria Teresa, lo dici come se fosse una cosa che dobbiamo sapere.
No, sono io molto scendo dall'ufficio, sto scendo da Vidas
sì.
E ho appena trovato uno dei nostri bambini che oggi è venuto a fare il suo day hospice.
Sì.
E volevo dirvi che domenica noi andiamo tutti in Piazza Duomo al pedal con noi per dire che le cure palliative pediatriche non servono solo a chi sta morendo, ma servono per vivere meglio.
Ok, guarda, è molto nobile, non c'entra una mazza oggettivamente, però è molto nobile, per cui grazie e a domenica.
Grazie a voi di essere.
Speriamo numerosi tanti. Ciao, ciao Maria Teresa.
Ciao a tutti.
Mi ha parlato come...
Ho fatto il vaccino.
Cosa c'entra? Stiamo parlando di bambini malati. Bravo.
Vabbè, è una malattia dei bambini comunque.
E tu giustamente avendo a che fare con un passeggino, hai paura di prendere. Io l'ho fatta in seconda media la varicella. Ho saltato tutte le prove non mi ricordo cos'era. È uno spettacolo di Goldoni. La sposa ubbidiente forse? Non lo so. Facevo pantalone, me la sono cavata alla grande lo stesso. Avevo la faccia che sembrava che mi avessero sparato, ma comunque poi andò bene. Brano, caro Riccardo Burgazzi, tante cose belle oggi. Mamma, quante
tantissime
cose belle oggi. Mamma.
Guarda quanti appunti, guarda che roba.
Che palle.
Anche dietro sono scritti.
Truth. Go through with the thing, but so cause where it's all about. Man, will it be down for the count, but we just have a bounce, bang. Big bad, if you show off, can't take good every time for no crowd. We just grooving gone, cause we know what we come on. Anytime, any place, any circuit, you know we'll bring that service. We're uncut with no suckers. Step into face and murk it. We love this thing, yeah. You know, say we got this thing, yeah. We fuck this thing, yeah. You know, say we fight this thing with hell. We love this thing, yeah. You know, say we got this thing, yeah. We fuck this thing, yeah. You know, say we fight this thing with hell. You better mind out. You better mind out. You better mind out. Before you get timed out. Get what we got, what we good for. Take off the door with a jigsaw. Now we keep them open up, but we got that something for the token of. Provide for the token of. Just ain't no holding us. Lock that thing and we hold it up. Like said we ain't cold enough. Like said we weren't rolled enough. Genuine with the melanin, that's my skin. Heartbeat beats from deep within. Knowledge of reason and knowledge of quest separates that element from the rest. The bandwagon chasing ting. Full time we face this ting. With the knowledge of the grace this thing got. We could never fake this thing, no. We could never fake this thing, no. We could never fake this thing, no. We love this thing, yeah. You know, say we got this thing, yeah. We pop this thing, yeah. You know, say we fight this thing with hell. We love this thing, yeah. You know, say we got this thing, yeah. We pop this thing, yeah. You know, say we fight this thing with hell. We pop this thing, yeah. You know, say we quite distinguish here. We love this thing, yeah. You know, say we got this thing, yeah. We pop this thing, yeah. You know, say we quite distinguish here. You better mind out. 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 Before you get timed out. You better mind out. Before you get timed out. You better mind out. You better mind out.
Scusami, con, cioè, ti vedo con gli occhiali da sole e le cuffie in testa, mi viene comunque da mettere roba un po' danzereccia.
Bellissima, infatti.
Bella, bella, bella questa. We got this thing! Riva Star insieme a Roots Manuva, eh?
Per uno che è abituato ad ascoltare...
Guccini è la roba più rock che ascolti,
che
tu.
Una cosita, che cosita.
Ah, sei in quella fase lì, mi spiace, ti sono vicino. Non ti preoccupare, ci sarà un momento in cui compenserai con grandi e generose manate di new metal. E ne uscirai anche tu, caro Borgazzi. Allora, abbiamo un sacco di appunti, abbiamo un sacco di cose da dire. È interessante per davvero oggi, curiosamente. Dai, che scherzo.
Dai. No, allora sì, guarda, introduco con questa citazione qua, che fa così: i poeti fecero tutte le parole e pertanto il linguaggio è l'archivio della storia e, se dobbiamo dirlo, una specie di tomba delle muse. Però, sebbene l'origine della maggior parte delle nostre parole sia dimenticata, ogni parola fu in principio un lampo di genio e fu divulgata perché in quel momento simbolizzava il mondo al primo parlatore e al primo uditore. L'etimologo scopre che la più morta parola è stata una volta una brillante pittura. Il linguaggio è poesia fossile.
Allora, secondo me... è interessante, stiamo parlando naturalmente di origini del linguaggio alla fine, di chi inventa le parole. Non sono i poeti quelli che le inventano.
Sì, può essere. Cioè, secondo te chi le inventa?
L'Accademia della Crusca. No, non è vero, ovviamente non sono loro, è l'uso che le... Vabbè, comunque.
Sì, io secondo me sono loro. Comunque è quello che ti trova... cioè, non è che è un poeta nel senso che scrive le poesie. Quando uno pone un nome a una cosa, ecco che solo per quell'atto lì ha fatto una poesia, perché ha creato una... vabbè, non lo so. Comunque, non era questo. Cioè, questo è solo per introdurre l'argomento. Se tu fai polemica già qua, poi salta tutto, capisci?
Hai ragione.
Niente, questa è una frase di Ralph Waldo Emerson, che è un po' il padre del romanticismo statunitense.
Sì.
E qui ragionava per l'appunto sul fatto, lui fa dei ragionamenti che sono più che altro suggestivi, non è che dà delle dimostrazioni.
Cioè, sono suggestivi, magari sono delle vaccate, questo
magari
vuol dire.
Sì, magari,
magari sì, magari sì, però sono, che bei ragionamenti.
Ma infatti che continua è bella, dice come la calce del continente consiste di infinite masse di conchiglie di piccolissimi animali, così il linguaggio è fatto di immagini, di tropi che ora per il loro uso secondario hanno da luogo da lungo tempo cessato di ricordarci la loro origine poetica. E quindi io perché citavo questa cosa? Perché in effetti quando tu vuoi ricostruire, spesso abbiamo la curiosità di capire, no, da dove vengono le parole, da dove viene,
sì,
la nostra lingua,
sì, 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 sì,
eccetera eccetera. Ecco, andando veramente indietro e veramente indietrissimo, sarebbe da chiamare il Bellati,
ma?
Farsi spiega. Però così indietro, metti che poi, salute.
Scusami, se io abbasso il microfono e tu mi vedi starnutire, per favore non sottolinearlo, cioè, dai, anche tu. Vabbè, è l'allergia, è l'allergia, vada avanti.
E quindi abbiamo, tutti sappiamo che cos'è l'etimologia di una parola, no? Quindi cercare il significato primo che aveva quella parola, no? Da dove viene quella parola. Uh-huh. Così come in modo più vasto esiste anche una disciplina che si chiama la grammatica storica, che permette di ricostruire esattamente come la nostra lingua è derivata, in questo caso l'italiano è derivata dal latino. Cioè prendi le parole latine, uh-huh, e vedi quali sono i fenomeni regolari, in genere sono sempre quelli con le quali poi cambiano e si arriva alle nostre parole. Per esempio il verbo fare in latino era facere. Allora, che cosa sarà successo a quel che c'era dentro?
Perché è diventato facere?
Perché era difficile da dire, facere, uh-huh, si è semplificato perdendo la parte centrale. E siamo abbastanza sicuri di questa cosa, perché c'è anche in altre lingue. C'è anche in spagnolo, no?
Hacer,
esatto, hacer. Che ha conservato la parte centrale.
Esatto, esatto. E molte volte nello spagnolo l'H che è muta sostituisce quella che in latino era una F, per cui facer.
Eccolo là. E infatti in portoghese è
fazea.
E quindi abbiamo sicuramente dell'archeologia linguistica che ci aiuta a fare questo passaggio. Ma se uno vuole andare ancora più indietro e dice da dove viene il latino?
Nessuno lo ferma, gli dice che cosa vuoi dimostrare, qual è il problema, sei sicuro di non star proiettando all'esterno delle esigenze che sono tue? No.
È un messaggio cifrato che devo cogliere.
No, tu non ti accontenti, vuoi andare ancora più indietro, è giusto che qualcuno ti dica, ma
no,
che cosa, qual è la risposta che cerchi
almeno
veramente?
Per quanto ne sappiamo noi, i greci e i romani non se lo chiedevano.
Non gliene fregava assolutamente nulla, perché
assolutamente giustamente. Loro dominavano e diceva prima di noi chi c'era? Noi.
No, noi, per cui quindi, è nato così.
E se parlate male la nostra lingua siete dei barbari, quindi questa è la nostra lingua dominante. Una volta che i romani conquistavano un nuovo territorio non è che si interessassero troppo a imparare la lingua del paese dominato, semplicemente gli imponevano la loro.
Sì, sì, prendevano delle abitudini ai romani, avevano questa cosa che erano aperti abbastanza alle abitudini dei conquistati.
Ma non, sì, però non alla lingua, anzi,
no,
la lingua
no.
Soprattutto perché la lingua erano le leggi, la lingua era il commercio, quindi quella andava imparata, bisognava usare il latino. E anche per questo che è durata così tanto. Nel Medioevo pure non è che si pongano tanto il problema di cosa ci fosse prima, no, del latino, anche perché loro tutto fondavano attorno alla Bibbia e la Bibbia era abbastanza chiara su questo punto. Prima c'era una coppia dalla quale siamo nati tutti, poi, poi per la superbia degli uomini Dio ha distrutto la Torre di Babele, quindi ha creato la confusione linguistica, e quindi il motivo per cui ci sono tante lingue è banalmente questo. E poi ci sono delle lingue immutabili e immobili che sono il latino e l'ebraico per i medievali, uh-huh, e che resteranno sempre, sono lingue più importanti, che altro problema c'è? Ecco, questa roba qua a un certo punto ha cominciato a non convincere più,
cioè a un certo punto qualcuno ha detto ma raga, secondo me non è del tutto vero.
Sì, stando attento, no, con le dovute cautele, perché non è
sicuramente facile contraddire. La Chiesa ha ragione e Dio, per carità, però...
Però ho notato che, ecco, questa cosa si poteva dire, ho notato che ci sono delle somiglianze tra parole di lingue molto lontane. E quindi forse c'era qualche cosa anche prima in lingue così diverse. È uno dei primi a fare questa osservazione, ma non è che è lui che si inventa di sana pianta la cosa, a sua volta insomma c'era già un'idea che girava. Si chiama Andreas Jager e scrive questo trattato che si intitola De lingua vetustissima Europe,
cioè la vecchissima lingua europea.
La vecchissima lingua dell'Europa.
Dai, non male per uno che ha fatto l'artistico, no?
Oh, benissimo.
Grazie. Era semplice, però, cioè, vetustissima, una cazzata. E senti, ti fermo un attimo perché c'è una domanda. Cioè, sugli spalti partono già i cori in attesa di Noam Chomsky. Ci arriviamo a un certo punto, Chomsky?
No, mi dispiace.
Abbiamo però appena perso un ascoltatore.
Cioè siamo molto più indietro,
rimaniamo ancora più indietro. Mi spiace Lia, niente.
A Hitler sì che ci arriviamo però.
A chi? Non so se...
A Hitler.
Non è neanche lontanamente simpatico quanto Chomsky, scusa se...
No, proprio no.
Però era un po' di cattivo gusto questa tua battuta. Dai, sto scherzando, vai.
Niente, allora lui dice che c'è questa lingua che chiama il scito celtico, perché prendendo tante parole di
scito celtico?
Sì, di tante lingue diverse, no, sulla base della comparazione lui propone questa roba qua. Però non ha ancora un metodo proprio per fare questa cosa. Ha fatto solo una serie di osservazioni e dopo di lui le faranno anche anche altri e numerosi intellettuali del 600, poi del 700. Che mettono per l'appunto in dubbio innanzitutto le due basi solide sul quale si basava tutto, cioè il fatto che le lingue derivano tutte da un'unica coppia, quindi sono tutte imparentate, cosa che ovviamente sappiamo che non è vero, perché nel mondo ci sono lingue diversissime tra loro che non hanno neanche un'ombra di parentela, e lingue che sono tutte poi si sono state confuse, no, per la Torre di Babele. Ecco, questa roba qui comincia a diventare più scientifica verso l'inizio del 1800.
È un sacco tardi, la fine dell'Ottocento per iniziare a pensare che forse ci sono delle parentele fra le lingue lontane.
E c'è un motivo.
La Chiesa.
Perché il colonialismo. Perché quando soprattutto l'Inghilterra conquista l'India, si estende di più il raggio delle lingue conosciute e studiate, e quindi si può aumentare di più la base comparativa sulla quale accorgerci che ci sono delle somiglianze anche belle lontane.
Ok.
Quindi siamo verso il 1830 e tra soprattutto gli studiosi tedeschi quello che Jager chiamava il scito celtico cominciano a proporre di chiamarlo indogermanico, perché per l'appunto c'erano delle parole che in sanscrito assomigliavano anche delle parole che loro in tedesco avevano, e quindi chiamiamolo indogermanico.
Indogermanico è la roba, cioè confonde molto.
Confonde molto, e anche perché
tu dici non c'entrano una mazza, e invece
c'entrano, anche perché era fondata la cosa su una base un po' nazionalistica, nel senso che questi studiosi cominciano a chiedersi una cosa, si dicono se ci sono questi indoeuropei, cioè se ci sono questi indogermanici, avranno avuto un'identità di popolo, si chiamavano, come si chiamavano tra di loro?
Hans.
Perché parlare una lingua unica, dicono... Beh, per esempio, cioè per spiegarci, noi chiamiamo i tedeschi, li chiamiamo tedeschi.
Sì, perché ci piace essere coerenti. E gli spagnoli li chiamiamo spagnoli.
Gli spagnoli, i tedeschi li chiamano...
Alemanes.
Grazie. Gli inglesi invece, i tedeschi li chiamano...
I chi?
Cioè,
gli inglesi?
Come dici tedesco in inglese?
The Germans.
Eccoli là, e loro stessi si chiamano
Deutschlander.
Sì, Deutsch. Insomma, il popolo si chiama Deutsch, loro stessi si chiamano Deutsch, gli altri poi li chiamano in tanti modi diversi. Allora la domanda era: e questi come si chiamano? Cominciando a guardarsi attorno e cercando lontano, si accorgono di una cosa curiosa.
Cosa? Intanto arriva un messaggio di Roberta che dice: questa è stata la mia Bibbia all'università, sto ascoltando con molto interesse ed è Introduzione alla linguistica indoeuropea.
No, non è questa la mia fonte, ma te la svelo alla
capito.
Fine.
No, manda la foto del... cioè, dice: questa è la fonte. Cosa vuoi tu?
Ah, lei ha mandato
sì,
la foto,
lei.
Io non la vedo, scusa, per due ragioni, cioè gli occhiali da sole.
Certo.
Intravedo te. Vabbè, comunque, insomma, sulla scorta del nazionalismo, qualcuno cominciò a notare che in India, in Pakistan, in Afghanistan, c'è un gruppo di persone che chiama se stesse Arias.
Ah, ecco, ho capito dove andiamo a parare.
E col metodo comparativo si nota anche, cioè uno dice, questo nome, Arias, c'è anche un po' più a occidente. Per esempio, il bisnonno di Dario, quello che faceva la guerra alle Termopili, no, contro...
Ah, pensavo un tuo amico. Ecco,
no, il bisnonno di quel Dario.
Dario.
Che lì nella rappresentazione cinematografica è quello enorme, no? Che sta sul carro. Hai presente?
No, ma di che film stai parlando?
Dai, 300.
Ah, 300. Non l'ho visto, non ho avuto la fortuna, purtroppo.
Beh, tu assomigli moltissimo al protagonista.
Ma chi è quello super fisicato? Mi stai prendendo in giro? Stai facendo body shaming? Non è carino.
No, è il contrario.
Ah,
sì. La barba. Vabbè.
Vabbè, comunque, in effetti tu mi vedi solo dalla testa in su.
Poi... sì. Comunque, lui si chiamava Ariaramnes.
Ok.
E quindi c'è dentro la radice, no? E allora guardano ancora un po' più a occidente e dicono: sì, però aspetta, questa radice c'è anche nei nomi dei nostri popoli più noti. Per esempio Ariomanno, che era il re dei Celti, o Ariovisto, il capo dei Germani, che parla anche Tacito. Ecco, hanno il nome Ario all'interno, Aria all'interno.
E quindi coincidenze.
E ancora, se andiamo ancora più occidente, c'è l'Irlanda che si chiama Eire,
no.
Che in irlandese medievale era Eriu,
no.
E allora, se tu vai nel lato più a oriente, dove hai il termine aria, e al lato più occidentale, che è il termine erio, che è un po' il metodo comparativo delle aree laterali, cioè vai il più lontano possibile, no? Da una parte e dall'altra, se c'è coincidenza, evidentemente quel termine era... la conclusione è: chiamavano se stessi Arios, che quindi noi chiamiamo ariani.
Ti fermo qua. No, devo mandare un brano. Troppa roba.
C'è la conclusione di questa roba. Va bene, poi passo all'altro.
Va bene. Non volevo offenderti, davvero.
Ma se aggiungi una cosa: che Arya in sanscrito significa signore. Quindi,
cioè, persona.
No, signore, nel senso che appartiene a una classe superiore.
Ah, ok. Quindi
padrone. E questo avvalorava anche il fatto che quindi questi ariani non solo erano un po' ovunque, avevano un'identità di popolo, ma erano anche un'identità di popolo importante, erano la classe superiore. E ancora.
Piccoli semini di nazismo, insomma.
Eh sì, primi segni. Sì, qui siamo ancora al nazionalismo, diciamo.
Sì,
no, però
sì.
Si genera questa teoria, che viene però a un certo punto un po' criticata. Per esempio, Pokorny, che era un linguista, filologo, proprio nel tempo del massimo espansione del germanesimo, inteso come, no, come atto di nazionalista, fa notare che sì, guardate che l'Irlanda la chiamate Eriu, ma l'accusativo era Erin, e semmai è più vicino a Ibernia del latino, al gallese Iverdon, che significa isola, quindi non c'entra proprio niente con Aria, è solo una coincidenza.
Ah,
Ari C'è anche, poi più avanti, un altro studioso ha fatto notare che Ari c'è anche in ugaritico, che era un'antica lingua della Siria ben prima dell'indoeuropeo, quindi okay, non c'entrava niente.
Stiamo lentamente scivolando nella fase in cui non capisco una mazza, Brugazzi, te lo dico.
Ah, è tutto lì per dire che questa teoria non era accettata.
È una cazzata. Ok, qualcuno dice è tutta una cazzata. Cioè, cioè è veramente una coincidenza, fondamentalmente.
Sì, il fatto che quelle parole lì coincidessero, no, che fosse esistito il termine Arios nel linguaggio indoeuropeo, è vero, però da lì a dare un'identità di popolo proprio no, non abbiamo assolutamente idea di come gli indoeuropei chiamassero se stessi.
Arianna?
Boh, non lo so, non credo però.
Mi aspettavo una... vabbè, non importa. Slick shit, man, that's all we do, ho. Like, little homie, let me talk my truth. Made an Instagram for my cat, and my cat doesn't even rap and got more followers than you. Hold up, let me get my cat a bar. She's filthy. Hey, Cairo, come here, baby. Ah! Now my cat's more famous than you ever will be. I've been hustling. You can't tell me nothing. I'm Brad Pitt's ugly cousin. But when you're drunk at the wedding, still gon' fuck him. See me in a club. Brad Pitt, that's my cousin. Angelina, show me love. That's my cousin. You got me fucked up. Brad Pitt, that's my cousin. Like you don't know, sir. Bradley, he's cuzzo. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. You're embarrassed, huh? I'm in Paris, bruh. You brought your whole crew. I'm with my parents, bruh. Dude in America went to the barber shop. Give me the Macklemore haircut. Australia, they heard of me. Germany, they heard of me. Japan, they heard of me. It's a murder scene, you gon' learn some things. My dick name Ron Burgundy. I'm bad news with a pen flute in a plaid suit. No can do, no I don't work for free. I used to smoke that purple weed, sip a bunch of purple drink. Yeah, that shit did not work for me, and now I just sip herbal tea. I'm posted at the swap meet in a robe, eating church's wings. So cold, so cold, no emergency. When you see me in a club, that's my cousin. Angelina, show me love. Brad Pitt, that's my cousin. You got me fucked up. Brad Pitt, that's my cousin. Like you don't know, sir. Brad Pitt. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. All my Angelinas, if you got it, let me see it. Did it by myself, not a little bit of help. Nobody did nothing, I knelt on my knees, said God, please give me a deal. And God texted me back. Don't be dumb, young man. Gotta do it yourself. It's up to you to turn the pen into a machete and make sure that every beat that you meet gets killed. I treat the beat as like a pussy and I eat it up and beat it up and leave it. Fuck you, cannot compete with us. I'm weaving in and out of traffic in the Cadillac. I wait, is that us on the radio? Wait, is that us on the radio? It's what I always dreamed of back when I had peach fuzz. Shout out to the homie D.
Who's D?
These nuts. I mean, it's chicken wings and onion rings. If you're wondering, yes, I does my thing. And another thing, no puppet strings. Oh, the company, we sucker free. I ain't tripping on what the public think. 10,000, we hustling. This shit didn't happen overnight. This shit didn't happen suddenly.
When you see me in a club,
Brad Pitt, that's my cousin. Brad Pitt, that's my cousin.
E scrive qualcuno che non si firma: grande Mr. Kesten per la presumo involontaria citazione, rimando a The Snatch di Guy Ritchie con The Germans. Ma cosa involontaria? Potrei citarlo tutto, potrei dire tipo fuck me hell Tommy, there's a gun in your trousers e cose così, ma non lo farò. Prego Brugazzi, parla di cose.
Eccomi qua.
Ma che sera. Una pausa drammatica. Una pausa grammatica. Elia dice: insomma, la storia degli ariani è del tutto imputabile all'apofenia insita nell'essere umano, cioè la tendenza a vedere collegamenti, coincidenze, robe logiche che non esistono. 5G, per dire. 5G, uccelli morti, quella roba lì. Cioè, il complottismo.
Sì, in un certo senso sì, e anche di più. Nel senso che man mano che andiamo avanti, questo fenomeno lo troviamo in tanti altri studiosi che si sono posti altre domande, quindi non solo appunto come si chiamavano tra di loro questi indoeuropei, ma anche da dove venivano e come vivevano. Quindi la parola indoeuropeo stessa, ancora io non ho detto da dove viene, è infatti è la terza modo di chiamare, che poi alla fine è passato alla storia, noi li chiamiamo indoeuropei, no?
Ah, ok. Certo.
Prima c'era appunto quello che li chiamava scitoceltici, poi c'era quello che li chiamava indogermanici.
Posso dire che scitoceltici fine... è proprio brutto?
Sì, effettivamente.
La sonanza con shit, poteva... cioè sembra celti di me.
Erano, sì, non aveva tanta possibilità di durare. E, no, il termine indoeuropeo invece nasce in ambito britannico, anche se il primo ad usarlo è ancora un tedesco, Friedrich von Schlegel, che era poi però professore di sanscrito a Londra. Allora, lui aveva già aumentato enormemente il numero delle comparazioni tra sanscrito, persiano, greco, latino e germanico. Questa era la base, no, comparativa. Quello che le dà un aiuto definitivo, si può dire, è Sir William Jones. Questo era il presidente del tribunale di Calcutta,
okay.
Quindi un inglese che abitava là in India, e nella sua vita aveva avuto una formazione umanistica, aveva insegnato all'università, e quindi si era messo a studiare per bene, no, i testi sacri indiani, e ha cominciato a notare una serie di
coincidenze,
insomma, di equivalenze, sì, che erano impossibili da ignorare, per esempio su cose importantissime come i numeri e i nomi della famiglia. Allora, i nomi della famiglia, padre, no? Che in latino è pater, e in sanscrito era pitar, e madre, no? Matar, fratello, bratar, quindi
brada!
Anche nuora è simile, solo che non riesco a leggerlo perché
dai,
non
prego,
sono
fallo.
Bravissimo.
Umiliati, ti prego.
È una roba tipo snusa, che però
che oggettivamente non c'entra un cazzo adesso.
Vedova, cioè vidua in latino, e vidava in sanscrito, quindi comunque era lateralmente erano abbastanza lontane come
sì. Però
come te. E poi anche i numeri. Però è solo con Franz Bopp che si arriva a parlare della fondazione vera e propria dello studio della linguistica indoeuropea come una scienza, e quindi lui amplia le coincidenze e le trova un sacco, le trova anche nel sistema grammaticale. Quindi a quel punto lui fa una serie di conferenze dove spiega tutto il sistema linguistico arrivato alla scoperta e scoperto finora, e nel 1816 lui inaugura la linguistica indoeuropea. Ora,
cioè lui fonda una materia.
Fonda una materia che va anche abbastanza di moda, ma va di moda proprio per quel motivo di cui prima, cioè individuare la relazione tra lingua e etnia, come direbbe oggi qualche ministro, e loro invece dicevano razza.
Ah, ok, non bene.
In quel senso lì, ma il termine razza non era necessariamente da interpretare, no, in modo
sì,
negativo.
Sì, 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 cioè ma mancava, come dire, una certa conoscenza della materia, si era un po' più grezzi, via.
Tanto che, allora, alla domanda quando vissero e dove abitarono, no? Allora, sul dove è la cosa più che ha fatto discutere di più tutta questa comunità scientifica, perché
cioè se si assomigliano le lingue, evidentemente dove stavano costoro?
E dove stavano, visto che, cioè, ma quegli originari, proprio il nucleo originario, no? Ecco, sulle prime si pensò all'India, perché era la scoperta più recente, è la più lontana, dice, stavano tutti in India e piano piano sono usciti, no?
Sì.
Questo gesto che non si può vedere in radio, però è lo stesso che fa Alessandro Barbero quando indica l'invasione, per chi lo segue sa.
E chi lo ascolta comunque non vede il gesto, sì.
Il gesto è una sorta di, cioè è di spingere con la mano, con il dorso della mano verso l'esterno, più volte. Questo significa uscire nella gestualità di Alessandro Barbero,
fuori.
Così come come invece il gesto del pugno chiuso che va su e giù indica la forza, sempre nel suo vocabolario. E invece queste fuoriuscite vengono messe in discussione. Nel 1870, dice uno studioso che si chiama Penka, dice: no, guardate, non era l'India. Io ho guardato bene la lingua, ho fatto un sacco di comparazioni e vi posso dire che la sede originale era la Lituania.
La Lituania?
Cioè, i più antichi indoeuropei stavano in Lituania, quella era la terra ancestrale.
Io ci sono stato in Lituania, non è male, ma da lì...
Non l'hai visti?
Non ho visto, no, e oltretutto, se fossi stato... Avrei trovato un posto un po' più a sud, dove fa un po' più caldo, però... Mi fido.
Però attenzione, è solo linguistica questa, non è.
Sì, okay.
Cioè, poi quindi lui ti dice anche: oddio, in verità è un po' quello che dici tu, perché dice: non può essere che la Lituania, perché gli ariani, dice ancora lui, erano notoriamente biondi.
Ma non è vero, vabbè.
Avevano gli occhi azzurri. E poi erano dolicocefali. Ecco, e questo indica che era una razza superiore.
Vuoi dirci cos'è, vuol dire dolicocefalo?
Esatto.
Grazie.
Cosa che ovviamente sono andato a cercare. Praticamente è una forma del cranio, è più allungata e quindi è più intelligente, o meglio, si presume essere più intelligente. Peccato che qualcuno lo ha contraddetto dicendo: sì, però guarda che i lituani, la maggior parte dei lituani, sono brachicefali,
cioè la testa piatta,
il cranio piatto dietro,
sì, esatto,
che è quello che più vai a oriente più li trovi così, no? Cina, Giappone, eccetera, più,
ma anche est Europa, banalmente
anche est Europa, e quindi forse quel dato lì non è molto utile.
Okay.
L'unica cosa interessante che resta di quella teoria è quello di cercare nella natura delle parole che si somigliassero così tanto da essere inequivocabili. Per esempio, lui dice: se in tutte le parole delle lingue indoeuropee, quindi italiano, spagnolo,
sì, tutte qua,
mare, si dice similmente in tutte le lingue, è evidente che questo popolo abitava dove c'era il mare.
Sì, o che si spediva delle cartoline.
Oppure, sì.
Oppure si spediva delle cartoline, sì. Sì, no, oppure, però ok, capisco la sua teoria.
E lui cerca, insomma, lui propone anche la parola faggio, no?
Come faggio!
L'albero, il faggio, dice: guarda, secondo me, cioè il faggio, ho analizzato tutte le lingue, il faggio c'è dappertutto e quindi vivevano
detto albero, vabbè,
in un luogo pieno di faggi, e questo luogo non può che essere la Lituania. E qualche anno dopo, nel 1902, un altro studioso tedesco, si chiama Cossinna, proprio grazie al faggio dice: sì, no, questa cosa del faggio è veramente interessante. Ma questo è l'ulteriore prova che sono dei germani.
Perché il faggio c'è tipo dappertutto, fondamentalmente.
Sì, infatti se la giochi facile. Però dice: e quindi dobbiamo collocarli tra il nord della Germania e il sud della Scandinavia. E ancora quindi possiamo andare a recuperare la teoria ariana. Allora, a questo punto, qualche anno più tardi, un inglese che si chiama Giles propone un altro focolare ancestrale, no? Perché lui va ad analizzare le possibili attività che facevano questi qua: l'agricoltura e l'allevamento.
E cosa dice questo Giles? Madonna, quanto litigano, non poteva tirarne fuori uno e basta, vabbè.
No, è pieno, infatti, cioè, io ho ridotto un sacco, ma ce ne sono tra Cossinna e G, ce ne saranno altri 32.
Ma leggiamoli tutti, dai, sforiamo, andiamo a mezzanotte, non c'è problema.
non volevo togliere tempo alla musica.
Quindi... No, figurati, grazie, apprezzo. No, ma comunque...
Niente, lui appunto dice, erano agricoltori e allevatori... E quindi dovremmo metterli e immaginare che fossero in Pannonia, più a sud.
Okay.
E poi infatti loro erano stanziali, ma grazie al Danubio hanno cominciato a poter uscire, andare in giro, avevano questa facile via per raggiungere altri luoghi. Allora, è difficile immaginare prima che risalissero il fiume, cioè almeno dentro al fiume, al contrario, con i mezzi dell'epoca.
Ok.
E poi anche comparando le parole, proprio le parole legate all'agricoltura e all'allevamento non sono così tante comuni alle varie lingue.
Cioè, come si dice trattore?
Esatto, come si dice trattore. Infatti la critica è questa: se fossero il popolo, come sostengono i nazionalisti, che dicono non solo era il popolo superiore, ma era anche il popolo che ha inventato davvero l'agricoltura, e qui si mischia quindi il confine, no, tra la linguistica e la storia, si cerca di creare una sorta di leggenda storica, e l'obiettivo era dimostrare che i germani erano un popolo ancora più antico e prestigioso dei latini.
Sì, sempre una roba di
questo, no. Quindi okay. Andando a guardare le parole che riguardano agricoltura e allevamento, non si trovano parole così tanto comuni tra le lingue. Però è chiaro che tipo nel calcio ci sono un sacco di termini inglesi, grazie, il calcio l'hanno inventato gli inglesi, è normale che ci siano un sacco di parole inglesi dentro il calcio. Se l'avessero inventato gli indoeuropei l'agricoltura, probabilmente sarebbe più probabile che avremmo parole legate all'agricoltura, all'allevamento, un po' dappertutto.
Sento l'esigenza di interromperti con un brano, ok? In modo da far salire l'hype fino a dopo, cosa dici?
Ah, io sono sempre d'accordo nel far salire l'hype.
Hype!
Óigame, mi amigo, escuche lo que digo.
Yo le digo a usted, señor, que es mejor. vino. Si es que algo te salió mal, salud amigo, salud.
Brindo por los despiertos, por los vivos y por los muertos. Levanto mi botella por la linda mujer chilena. Hago salud por mis compadres y porque el vino no se acabe.
Salud amigo.
Oh, che bella, che bella. Questo è il Durazno e il Melon, Ciancio in Piedra. Sono le 17:14 minuti, ancora una decina di minuti insieme. Abbiamo analizzato le origini del linguaggio e non abbiamo ancora detto però, caro Riccardo, dell'origine di quelle parole che sono in realtà di default un po' nel firmware di noi umani quando nasciamo.
Ci va sul filosofico, quindi?
Ma no, tipo, cioè... no, anzi, molto sul fisiologico più che altro. Cioè, mamma, quelle parole che sono uguali un po' dappertutto, semplicemente perché i primi vocalizzi dei bebè assomigliano molto al gesto della suzione del latte, quindi viene fuori una roba tipo mamma.
Sì, 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 e poi anche una serie di onomatopee.
Tipo patapunfete.
Sono curioso di vedere quando inizieranno quelle di mia figlia, alla quale ieri tra l'altro raccontavo tutte queste cose.
Certo, chissà come si ha dormito subito, pam, così.
Era veramente distratta, non seguiva per niente, fastidiosa questa cosa.
Fu molto
però,
fastidiosa,
niente,
molto
non...
anche perché il tema è avvincente comunque.
Ma mi ricordo che mia nipote, la palla, lei aveva una palla di plastica che quando rimbalzava faceva den den den, cioè mi fa una palla di plastica. No? Che non fa proprio
ok, c'era una dissonanza, era, diciamo un po'.
Lei la palla la chiamava Daidede, che Daidede. Era aveva creato questa
bello però Daidede.
Bello, Daidede sì. Per la palla. E niente, più o meno uguale si chiedevano ancora questi tizi, no? Dice, allora ci sono quelli che dicono gli indoeuropei stavano in India, quelli che dicono gli indoeuropei stavano fondamentalmente in Europa, poi vuoi in Lituania, vuoi in Ungheria, ma stavano in Europa, e poi ci sono quelli che dicono, ovviamente russi, che dicono guardate, no, stavano nelle steppe russe.
Addirittura? Tutti i posti abbastanza inospitali. Adesso verrà fuori che, non so, stavano a Milano, per dire, in pianura padana.
Sì, a ben vedere, no? Io ho detto ovviamente russi, no, in verità c'è un australiano che sostiene questa teoria, e soprattutto una studiosa molto brava che è lituana, poi viveva in Nord America, che si chiama Jim Butas.
Ok. Sì, lei è super famosa, sì.
Crea una teoria, forse la più interessante, anche se poi molte persone non sono d'accordo nel settare gli indoeuropei lì nelle steppe russe, perché lei, oltre alla comparazione linguistica, si basa anche su dati archeologici.
Okay.
E quindi va a vedere quella che è, lei chiama la cultura dei Kurgan, che sono i tumuli fondamentalmente.
Sì, sì,
lei
sì.
Dice tra i più antichi, noi li troviamo lì, e guarda caso là dove abbiamo lingue europee abbiamo questi resti qua. E quindi oltre al dato linguistico si deve aggiungere il dato archeologico, ma in verità gli archeologi di queste cose qua se ne sbattono altamente.
Sì, è vero, le teorie di Jim Butas sono un po'... controverse, e via.
Anche perché tutta la questione, come si sarà capito, è molto difficile, no? Avere dati sensibili. Per questo anche che io iniziavo con la citazione di Emerson, che dice appunto, noi l'origine della più morta parola, sì, sarà stata un attimo di brillante poesia, ma ce la siamo dimenticata. È molto difficile andare così indietro. Quanto indietro? Cioè, questi indoeuropei alla fine, in che epoca hanno vissuto?
Quando sono stati?
Allora, per delimitare non si può andare più vicino a noi della prima lingua sicuramente codificata e parlata.
Ok.
Vuol dire che a quel punto si erano già, no, non c'era
estinti,
più la lingua,
certo.
Si erano già divisi.
Sì.
Ed è il 2500 avanti Cristo.
Ok.
E non si può risalire più indietro del 4500, perché prima del quinto millennio non c'è nessuna traccia proprio per linguistica per andare più indietro. Quindi in quei 2000 anni, più o meno tra il 4500 avanti Cristo e il 2500, puoi trovare ancora quell'unità linguistica lì, che poi si è divisa, e si è divisa a ondate, dal luogo ancestrale che ancora non si è individuato e forse non si individuerà mai, uscivano ondate, alcuni andavano di qua, alcuni di là, e trovavano altri popoli. Ovviamente i popoli che già abitavano là, e con quelli si fondevano, no? Quando noi studiamo il latino e si dice l'etrusco è una lingua preindoeuropea che c'era già e sappiamo poco, perché quando arriva questo popolo, no, che parla una lingua indoeuropea che è il latino, entra a contatto con i popoli vicini, come gli etruschi che c'erano già, certo. E mischiano le carte in tavola. E poi appunto, allora, dove stanno? C'è ancora almeno un'altra teoria, che è l'Asia Minore.
L'ultima.
La più credibile.
Ah, e ci arriviamo adesso? Hai capito quanto sì, ce l'hai fatta? Certo.
al limite.
Vai.
Allora, ci sono due studiosi russi, che il primo ha un nome impronunciabile, il secondo è Ivanov, che basandosi sul vocabolario, solo sul vocabolario, hanno cercato di descrivere un ambiente montano, quindi un sacco di parole relative alla montagna, alla vetta, all'altitudine, la pioggia, il vento, le tormente, e animali indiscutibilmente indoeuropei,
tipo
lupo, orso, cervo, cinghiale,
lince, cose, ok, va bene.
Che però anche questo indiscutibilmente va preso con le molle, perché a ben vedere...
Vabbè, ma non, okay, non infiliamoci, sennò non usciamo più.
Però dice, ci sono anche parole molto lontane a queste, no? Perché se tu ti fermi a quelle parole, andrebbero bene le steppe, andrebbe bene la Lituania, no? Con certo, il freddo, eccetera. Certo. Però c'è anche leone, c'è anche elefante in molte lingue indoeuropee.
E allora, da dove arriva l'elefante e il leone a quel punto?
Se devi andare, allora cerchiamo un luogo più mediano, dove ci può essere stato più, e quindi è la Mesopotamia. È curioso che ci si avvicina al luogo dell'antica Babilonia.
Ti piace trovare questa coincidenza? Quindi la Bibbia era vera?
Sì, esatto, questo è il mio contributo alle teorie.
Quindi siamo in un colpo solo uccidiamo l'evoluzionismo e parliamo del creazionismo, mi piace.
Eh sì, torniamo indietro, la proposta di oggi è torniamo indietro, e penso che per questo potrei anche aspirare a cariche importanti oggi come oggi.
Oggi come oggi sì, qualche sì, non dico un ministero, però comunque andare all'istruzione in qualche modo sì, si potrebbe fare.
Poi io ho ricevuto un messaggino WhatsApp anch'io che dice, ma non venivano dall'Africa? No, cioè... è un'altra storia quella lì.
Stiamo parlando di culture e sì, esatto.
È perché dall'Africa è tutta la teoria degli ominidi, che piano piano siamo usciti, l'Homo sapiens è uscito da là, poi è arrivato anche lui, tra l'altro in Europa si è incontrato col Neanderthal che c'era già, quindi sì, noi come sapiens siamo usciti dall'Africa, ma non c'entra niente, quello è l'evoluzione, è proprio quella che...
Quello è molto molto prima.
Molto molto prima. Qui molto, è molto prima. La lingua di un popolo che appunto... c'era in India, c'era in Medio Oriente, c'era in mezzo all'Europa, e noi non sappiamo perché. E niente, ho finito, però mancano 8 minuti. Quindi,
ma no, ma che 8 minuti? Ma stai scherzando? Ci sono 4 minuti e mezzo, ascoltiamo un brano prima di salutarci naturalmente, e poi ti saluto, va bene? Sì, dai!
A dopo!
7 out of 7 days I'm needing you. You bring life to the party. Good love feels like butterflies suffocating your insides, huh? It's a late night, you know I'll try. I cannot picture when you ride. I'm mistaken thinking you were taking, knowing that you were always mine. And still I feel so surprised. You're always gonna be mine. Rarely ever missing, talk is cheap and time is ticking. Rarely ever tricking, catch me slipping, that pussy was leaking. All my missions paying millions, I'm Ted DiBiase. I lay night on sin, still a Christian, I'm telling my deacon. I mean pastor, oil her down and talking pastor. Around 6-7 bitches with no tent, you can see I'm pimping. Big 4-5 my hip, like I'm limping, never simping. When my cousin's crippin', always gripping, shit get dangerous. Always keep it playbook, swap out hoes, I'm never tripping. I love my mother, my sister, my daughter. All these hoes get slaughtered, can't mind, pray to all the father.
Scrive Pierre un messaggio prima del saluto. Figa, complicata oggi. Me la devo riascoltare. Che vuol dire che tutto sommato il tema era interessante, caro Burgazzi.
Meno male, mi è arrivato anche un cazziatone, hai visto?
Sì, ho visto. Sei molto carino a mandarlo, sei molto onesto. È vero, lo sospettavo ma non avevo il coraggio di... Dillo tu.
No, però allora che mi ha detto: oh, ti ho sentito che usare il termine sapiens sapiens in radio, non esiste il sapiens sapiens, ricordati che non esiste, siamo tutti Homo sapiens. Però sulla Treccani esiste questo.
Ah, ok, questo è interessante. Quindi... è interessante. Per cui si apre una diatriba che chiuderemo un altro giorno, perché siamo al momento del ciao ciao. Ci sentiamo settimana prossima, caro Riccardo.
Ciao
Riccardo Burgazzi, a domani con tutti voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, con di tutto un po'.